In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, per il sole e il suo fulgore, per la luna quando lo segue, per il giorno quando rischiara la terra, per la notte quando la copre, per il cielo e ciò che lo ha edificato, per la terra e ciò che l'ha distesa, per l'anima e ciò che l'ha formata, armoniosamente.
Oggi l'Islam è presente sia in Oriente che in Occidente e si è diffuso dall'Andalusia a Ovest fino all'India centrale e ad alcune regioni della Cina a Est, dall'Abissinia alla Nubia nel Sud fino ai Turchi e agli Slavi nel Nord. Ha riunito popoli diversi in un solo legame di amore e questa è un'opera che può essere di Dio soltanto. Il fanatismo e il razzismo sono stati spazzati via e non resta che il danno procurato dalla corruzione e dai predoni dei grandi cammini.
Lo scienziato, storico e pensatore islamico Al-Biruni scrisse queste parole nel suo trattato sulla geografia astronomica, uno dei suoi 146 testi, alcuni dei quali ultimati o iniziati nei 12 anni trascorsi al servizio del temibile sultano Mahmud II, che, seppur devoto musulmano, non contava la clemenza tra le sue virtù. Nato nel 973 d.C. nell'attuale Uzbekistan, Al-Biruni è annoverato tra i più grandi eruditi dell'epoca d'oro dell'Islam, nonché il più versatile, visto che fu anche fisico, geologo, medico, astrologo, esperto poliglotta, profondo conoscitore della cultura classica e di quella indiana, a cui dedicherà Relazioni sull'India, un'opera complessa che mette in evidenza alcune corrispondenze tra le concezioni greche e quelle indiane, a partire dal principio di creazione divina o causa prima. Un autentico omaggio alla speculazione filosofica.
Prima del grande sviluppo della filosofia, vi erano in Grecia coloro che furono chiamati i sette pilastri della saggezza: Solone d'Atene, Biante di Priene, Periandro di Corinto, Talete di Mileto, Chilone di Sparta, Pittaco di Lesbo e Cleobulo di Rodi. Questi saggi e i loro successori avevano concezioni simili a quelle degli indiani. Alcuni credevano infatti nell'unità di tutte le cose. Questa cosa unica o era nascosta o era in potenza, e la sola prerogativa che l'uomo aveva rispetto alle pietre e ai corpi inanimati era di essere un grado più prossimo alla causa prima. Altri stimano che nulla nel mondo abbia esistenza reale al di fuori della causa prima, che è autosufficiente per definizione, e ogni altra cosa ha bisogno di essa. Pertanto, ciò che ha bisogno di altro da sé per esistere ha una vita immaginaria e non reale. Reale è solo l'essere unico e primordiale.
Si sa dell'infanzia di Al-Biruni e neppure della sua famiglia, che comunque pare fosse di origini iraniane. Ma nel 995 d.C., a 22 anni, aveva già al suo attivo alcuni trattati su argomenti diversi, per lo più di natura scientifica. Prima di compierne 27 aveva già redatto opere matematiche, astronomiche, storiche, e nel 1018 d.C., a 45 anni, era entrato a far parte della corte del potente Mahmud II, che aveva di fatto occupato la Coresmia, la sua regione natale. Il grande erudito fu per molti anni l'astronomo, il geografo, il medico di Mahmud II, presso la cui dinastia, quella dei Ghaznavidi, esercitò i suoi talenti fino alla morte. e in un'epoca in cui alle scienze matematico-astronomiche si richiedeva anche una valenza pratica, Al-Biruni fu per il sultano musulmano, come per altri prima di lui, l'esperto di stelle e pianeti e dei loro influssi sul carattere, le malattie e il destino degli uomini. Un'arte, quella dell'astrologia, a cui l'astronomo uzbeko chiedeva prima di tutto rigore scientifico, diffidando dei numerosi ciarlatani che per qualche moneta parlavano di buone stelle e di buoni affari. La pratica di leggere gli astri nasceva, secondo Al-Biruni, dal desiderio e dalla necessità da parte degli studiosi dell'antichità di dimostrare che la scienza delle stelle era utile, visto che era in grado di prevedere il futuro, quando non di modificarlo. Ma Al-Biruni rivendicava per l'amata astronomia una profonda importanza in sé.
Il cuore di coloro che non concepiscono la qualità del piacere, eccetto quel che si trova nei preliminari alle sofferenze corporee, né utilità fuorché quella che si trova nelle cose di questo mondo, inclina scarsamente verso l'astronomia, che in realtà, grazie al suo grande valore intrinseco, basta a se stessa. E visto che la gente non aveva alcun interesse per l'astronomia, non l'apprezzava, fino ad arrivare ad esserle ostile, perseguitando coloro che la praticavano, gli antichi inventarono l'astrologia, cominciarono a leggere i responsi degli astri, a prevedere il futuro, esaltandone gli aspetti positivi e allontanando la maldicenza dalla scienza delle stelle.
Se la maggioranza delle persone ritiene che i decreti delle stelle siano una parte delle scienze esatte, la mia fiducia nella professione dell'arte astrologica e nei suoi risultati può essere posta tra la minoranza, scriveva Al-Biruni nel suo libro delle istruzioni sui principi dell'arte dell'astrologia, testo la cui parte astrologica vera e propria era preceduta da una sostanziosa introduzione di natura geometrica e matematica. Ma per quanto lo scienziato guardasse con giusto sospetto all'astrologia, l'avventuroso dello spirito non poteva non ammettere che dietro al suo uso prosaico, l'atto di leggere le stelle andava in qualche modo a toccare una dimensione particolare, misteriosa.
Vi è un punto nell'astrologia in cui si concretizza la minaccia di oltrepassare i propri limiti, dove i problemi si confrontano con ciò che non è possibile, per la maggior parte, spiegare, e dove il contenuto abbandona la solida base degli universali per uno dei particolari. Quando si varca questa barriera, ove da una parte l'astrologo e dall'altra il mago, tu entri in un campo di presagi e di divinazioni che nulla hanno in comune con l'astrologia, quantunque non vi sia presagio che non possa essere posto in rapporto con le stelle.
Al-Biruni era originario della lontana periferia di Khiva, la capitale della Coresmia, una regione dell'Uzbekistan. L'appellativo Al-Biruni, con cui passò poi alla storia, significa quello di fuori, proprio perché era nato all'esterno della grande città islamica. Non possiamo sapere se fu proprio questa condizione di estraneo ad aver ulteriormente stimolato le sue capacità con l'intento, magari inconscio, di dimostrare a tutti il suo grande talento. Sta di fatto che vi riuscì. Al-Biruni ebbe infatti il merito di incarnare perfettamente il modello di scienziato e di erudito voluto dall'Islam, ovvero colui che persegue la conoscenza e la scienza in tutti i possibili campi del sapere. Considerato come il padre del metodo scientifico moderno, questo straniero offrì in dono alla scienza il metodo della sperimentazione, dell'osservazione, dell'analisi investigativa, con pazienza e rispetto, dimostrando alla fin fine un po' di clemente attenzione anche nei confronti degli aspetti più prosaici e banali dell'astrologia, a cui riconosceva il merito o il demerito di essere legata alla parte più sofferente e ansiosa dell'animo umano.
L'uomo, per quanto sia intelligente e perspicace, non smetterà mai nelle sue afflizioni ed angustie di sperare in un buon esito. Trova perciò un sollievo nei pronostici favorevoli, mentre si chiude di fronte a ciò che non ama e a cui dovrebbe attribuire un presagio infausto. Si rallegra dei sogni, ha fiducia nei buoni presagi e giudizi dell'astrologia. Anch'io un tempo, in simili circostanze, per fuggire alle mie ansie, pregavo gli astrologi di voler esprimere un giudizio su ciò che si può dedurre dalla mia natività.
Abu al-Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni era venuto alla luce di giovedì, il giorno 4 settembre, alle 5 e 11 minuti del mattino. Era l'anno 362 del calendario islamico. Nella sua carta del cielo il sole è in Vergine, la luna in Scorpione, l'ascendente è in Vergine, retto da Mercurio, anch'esso in Vergine. Il medio cielo invece è nel segno dei gemelli, ma retto pur sempre da Mercurio. La parte del cielo riservata alla fortuna si trova nello Scorpione, e retta da Marte in Leone. Da buon scienziato qual era e nel rispetto dei misteri degli astri, al-Biruni non poteva non aver notato che il suo tema natale era fortemente segnato dalla presenza di Mercurio, i cui anni completi sono 76. Un ciclo che avrebbe anche potuto coincidere con la durata della sua vita. Quindi, forse per gioco, o forse per sfuggire alla certezza di quell'ultima data, il grande erudito islamico si rivolse a diversi astrologi.
Essi cominciavano con lo stabilire la durata della mia vita e la contraddizione tra di loro era assai grande. Uno presumeva 16 anni, l'altro superava i 40 e con ciò si mettevano da soli nel torto, avendone io già più di 50. Altri, invece, dicevano un poco oltre i 60. Ora, quando ero ormai prossimo all'ultima di queste date, fui assalito da gravi malattie. Alcune giunsero insieme, altre seguivano una dopo l'altra, fino a squassare le mie ossa, indebolire il mio corpo e guastare la percezione dei sensi. Questi malanni cominciarono poi a dileguarsi, ma le mie forze erano indebolite dalla vecchiaia.
Sebbene indebolito dalle recenti malattie e dal peso della vecchiaia, al-Biruni fu in grado qualche tempo dopo, all'età di 63 anni, di redigere il catalogo delle proprie opere, che all'epoca erano già 103. Una cifra che doveva arrivare a 146, anche se solo un quinto dei suoi testi è riuscito a giungere fino a noi. Una produzione vasta e variegata, con studi che andavano dall'astronomia ai dati storici di calendari e sistemi cronologici dell'antichità, dalle opere storiche e dinastiche a quelle relative alla mineralogia, dalla geografia alla medicina, dagli scritti geometrici e meteorologici a quelli di natura religiosa, citando fonti e testi sacri dello zoroastrismo, del manicheismo, dell'ebraismo, del cristianesimo, del buddismo e dell'induismo. Una ricca documentazione raccolta personalmente dallo scienziato usbeko, accompagnando Mahmud II nei suoi numerosi viaggi, in particolar modo quelli verso e contro l'India, che il sultano riuscì ad annettere al suo già vasto regno. Nell'opera Relazione sull'India, al-Biruni approfondisce con grande apertura mentale sia la scienza indiana che i suoi credi, fino a quelli più ancestrali, come l'astrologia. Un testo in cui sottolinea anche l'importanza della luna, che nell'induismo è la meta della via degli antenati, nonché il simbolo del rinnovamento ciclico. Un corpo celeste tenuto in grande considerazione anche dal Corano, che lo definisce come uno dei segni della potenza di Allah, l'astro preposto alla misurazione del tempo. Forse fu anche per questo che in una notte particolarmente oscura, al-Biruni sognò di non riuscire più a trovare la luna nuova.
Allora una notte mi vedevo in sogno intento a cercare la luna nuova. La cercavo nei punti stabiliti e scrutavo il luogo dove doveva tramontare, ma non riuscivo a coglierla con gli occhi e mi sembrava che la mia vita si fosse già consumata e che di essa non fossero rimasti che la ciotola e il piatto. E per una cosa soltanto: riempire le più evidenti lacune e trascrivere le mie note dalla brutta alla bella copia.
Nonostante i suoi timori, Albiruni superò i 60 anni e anche i 70, morendo il 13 dicembre del 1048, del 1049, 1050, ossia intorno al suo 76esimo compleanno, un mese più, un mese meno, come gli anni completi di Mercurio. Secondo la leggenda, quando Albiruni si trovava alla corte di un certo Mammun, della dinastia dei Mammunidi, dando lustro al suo regno, aveva costituito un circolo intellettuale letterario così famoso da accendere le ire del già potente Mahmud II, il suo futuro mecenate. L'invidioso sultano, infatti, intimò ai partecipanti del cenacolo di disperdersi o di raggiungerlo nella sua capitale, cosa che alcuni, come il maestro, fecero, mentre altri si diedero ad una vita vagabonda. Anche se è molto più probabile, come si è detto all'inizio, che Mahmud II ereditasse il circolo e molti dei suoi intellettuali occupando le terre di Mammun dei Mammunidi nel 1018 d.C., quando Albiruni aveva 45 anni. Del resto, a quei tempi e anche dopo, che un erudito o un artista di valore entrasse a far parte della corte di questo o di quel regnante era una prassi più che normale. Accade anche al più modesto, intellettualmente parlando, Marco Polo, viaggiatore e mercante veneziano. La voce di Albiruni è di Angelo Vumbaca, tecnico audio, Icaro Tealdi.